Modem.
Una vicenda che fa male, fa molto male alla scuola, fa male alla sede nella quale questo docente era presente.
Il direttore di una scuola media del Luganese è in carcere dal 7 settembre. L'accusa nei suoi confronti è pesante: atti sessuali con fanciulli.
È chiaro che in un contesto come quello di cui stiamo parlando, se ci fosse stato un dispositivo di monitoraggio adeguato, io sono abbastanza convinto che qualche cosa sarebbe emerso in una situazione in cui il flusso spontaneo, diciamo così, non ha avuto effetto.
Bisogna andare in avanti però, e non sarà un compito facile, bisogna ricostruire questo rapporto di fiducia tra i docenti e gli allievi, i docenti e le famiglie, l'abbiamo sentito in maniera molto chiara martedì sera.
In questo senso la fiducia, quando funziona, e funziona molto spesso, non è un elemento del problema, ma è un elemento della soluzione al problema. Perché è proprio questa rete di relazioni basata sulla fiducia che permette di cogliere i segnali che arrivano.
Il caso del direttore di una scuola media del Luganese arrestato a inizio mese con l'accusa di atti sessuali con due giovani allieve e due ragazze minori di 16 anni. Ieri il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport ha precisato alcuni aspetti della vicenda in una conferenza stampa dopo aver incontrato martedì sera i genitori della sede scolastica coinvolta. Quelle che avete sentito in apertura erano le voci di Tiziana Zaninelli, caposezione dell'insegnamento medio, di Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola, e di Emanuele Bertoli, ministro cantonale dell'educazione. In entrambi gli incontri, quello con i genitori e quello con la stampa, è emerso chiaramente che qualcosa non ha funzionato. Segnalazioni ce n'erano state, sembra ce ne siano state, ma non sono arrivate a chi di dovere. Starà all'inchiesta penale prima e a quella amministrativa poi stabilire eventuali responsabilità, e proprio perché c'è un'inchiesta in corso, ci sono delle vittime, dei minori coinvolti, non entreremo oggi a Modem nel dettaglio di quanto accaduto. Buongiorno da Amanda Pfendler al microfono e da Roberto Porta alla regia del programma. Dicevo che qualcosa non ha funzionato, lo ha ammesso anche lei ieri, Emanuele Bertoli, buongiorno.
Buongiorno.
Nell'incontro che il DEX, era presente anche lei, ha avuto martedì con i genitori della sede coinvolta, è stato riferito di numerose segnalazioni alla direzione dell'istituto, di comportamenti inappropriati avuti dall'uomo, segnalazioni da parte di allievi e di genitori. Queste segnalazioni alla direzione del DEX non sono però mai arrivate, avete detto. Il flusso di informazioni, per citare una sua frase di ieri, si è interrotto. Come se lo spiega?
Purtroppo non me lo spiego, perché normalmente queste cose invece arrivano, e anzi, come ho detto ieri, arrivano spesso anche altre cose molto più minuscole, molto più futili, che bisogna riportare alle direzioni affinché vengano gestite localmente. E quando dico di informazioni che arrivano a me o al capo divisione o in questo caso alla capa sezione dell'insegnamento medio, intendo informazioni o segnalazioni di tutti i tipi, cioè non cose che riguardano questioni che hanno a che fare con la sfera sessuale, ci sono anche quelle, per carità, ma soprattutto ci sono tutta una serie di altre questioni scolastiche che oggi, con i mezzi che abbiamo tutte a disposizione, gli email, queste cose qua, arrivano facilmente in alto. E allora capisce, quando io sono, non dico inondato, ma insomma preso da messaggi che di genitori che si lamentano perché il figlio non è stato preso nella squadra di basket, perché il bussino non ha funzionato, spesso anche cose che riguardano le scuole comunali, eccetera, e poi non ricevo informazioni di questo tipo, non riesco a spiegarlo neanch'io, ed è qualcosa che non va bene, insomma.
Lei, proprio a tal proposito, lo ha fatto anche il direttore della divisione della scuola Emanuele Berger, ha detto ai genitori martedì, lo avete ripetuto anche ieri in conferenza stampa, che chi ha segnalato senza successo, insomma, ha segnalato appunto magari alla direzione o ad altri docenti e poi questa informazione si è fermata, avrebbe dovuto rivolgersi allo scalino superiore, insomma a voi. È un appello che vorrei che commentasse il nostro secondo ospite, il presidente della conferenza cantonale dei genitori, Pierfranco Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Lei appunto martedì ha partecipato all'incontro fuori, perché non è un genitore della sede coinvolta, ha parlato con i genitori presenti. Questo appello, insomma, diciamo, se non funziona il primo scalino passate al prossimo, come lo recepisce?
Ma è stato recepito molto male. Perché è sembrato quasi, posso capire che andava fatto, perché è un richiamo a segnalare a un livello superiore una problematica di questa entità, sicuramente giustificato e motivato in questo momento, però è stato percepito come in qualche modo è anche responsabilità vostra non aver fatto un'escalation a un secondo livello, vedendo che il problema non era stato risolto. Ma i genitori portano i figli a scuola fino alla seconda elementare, poi sono invitati a lasciarli proseguire questo percorso nella scuola da soli, con sempre maggiore autonomia. È molto difficile per un genitore monitorare l'andamento della gestione di un dossier, soprattutto di questo tipo, che non lo può interessare evidentemente in prima persona necessariamente. Quindi credo che non vada ricercata lì, ecco, una responsabilità in questo momento.
Buongiorno anche a Sara Fumagalli, psichiatra, direttrice sanitaria alla Clinica Santa Croce di Orselina.
Buongiorno a voi.
Lei si occupa della presa a carico di giovani in difficoltà e abbiamo sentito Longo riferire, insomma, della reazione anche dei genitori a questo appello ad andare oltre con le segnalazioni quando non viene dato seguito a queste segnalazioni. Ci sono stati anche dei ragazzi, a quanto pare, rimaniamo comunque nel condizionale, che si sarebbero rivolti a docenti o alla direzione. Quanto è dannoso quando un ragazzo si apre, insomma, segnala qualcosa, anche in questo caso di decisamente delicato, e non viene ascoltato, non viene dato seguito a questa segnalazione?
Allora, sicuramente il tema dell'ascolto e del comunicare è primario, non solo per un clima di fiducia, ma anche per un tema proprio di giovani di oggi, dove ci stiamo dicendo da tempo ormai che fanno fatica a comunicare con gli adulti. Quindi, nella dispiacere e sofferenza per le vittime, evidentemente, molto positivo è stato che c'è stato un movimento di comunicazione. Il non aver ascoltato andrebbe compreso, perché dall'altra parte non c'è stato l'ascolto adeguato. La domanda è: c'è una preparazione sufficiente, c'è una disponibilità emotiva? L'adulto di oggi è sufficientemente forte per ascoltare dei contenuti emotivi, o siamo troppo abituati a un tecnicismo che comunque ci porta ad ascoltare altro?
Manuele Bertoli, abbiamo sentito appunto quello che possono essere le conseguenze del non ascolto su genitori e allievi. Lei ieri ha parlato di fiducia a scuola, la scuola è costruita sulla fiducia, la fiducia come elemento di soluzione di un problema, e non come elemento di un problema, ma qui la fiducia di genitori e ragazzi è stata tradita.
Mi permetta prima di dire una cosa, io non ho detto voi avreste dovuto ai genitori, voi avreste dovuto saltare l'elemento, diciamo così, il primo scalino e andare avanti. Certamente avreste potuto farlo, e succede sempre, e non solo succede, a volte è anche, come dire, istituzionalizzato. Io ricordo, per esempio, che il Gran Consiglio del Canton Ticino ha istituito il cosiddetto whistleblowing destinato ai dipendenti. Ma non ai dipendenti qualsiasi, ma ai dipendenti che hanno segnalato qualche cosa ai loro superiori e questa cosa non è andata avanti. E quindi c'è la possibilità di fare un salto laterale, diciamo così, di scavalcare questo intoppo affinché le cose procedano. Per dire che il tema del flusso che non funziona fino in fondo non è una cosa della scuola, è una cosa generale che non va bene in tutte le istituzioni, in tutte le organizzazioni. Poi, per quanto riguarda guardi, la responsabilità, io non ho dato nessuna responsabilità a nessuno, ma non do neanche la responsabilità a oggi a chi eventualmente nella scuola ha fermato le cose, perché non lo sappiamo, perché ci deve essere un'inchiesta amministrativa che deve chiarire esattamente come sono andate le cose, che tipo di segnalazioni ci sono state, perché c'è segnalazione, e che tipo di accoglienza c'è stata o non c'è stata. Quindi per ora fermiamoci qui e lasciamo che l'inchiesta faccia il suo dovere. È chiaro che le direzioni scolastiche sono un elemento importante del sistema, ed è chiaro che devono far proseguire questo tipo di informazioni. Io non ho altre, come dire, esperienze di cose che si siano fermate, di cose importanti che si siano fermate, che non si erano arrivati al mio livello. Spesso magari l'esperienza contraria, cioè di cose piccole che sono arrivate più in alto e che invece dovevano essere e potevano essere gestite localmente. Sto parlando qui di cose che non hanno niente a che fare con la sfera sessuale, per capirci.
Sara Fumagalli, il direttore Bertoli ha sottolineato che questi problemi di comunicazione non necessariamente ci sono solo nella scuola, solo in questo caso, ma ci sono in altre strutture, tant'è che appunto per esempio a livello cantonale c'è questa possibilità di denunce anonime. È quindi un meccanismo che si ritrova in organismi chiusi, diciamo?
Allora, sicuramente un'istituzione di per sé tende, se è troppo incistata in se stessa, incistata vuol dire chiusa in se stessa, ad autodifendersi, e quando si entra in un clima difensivo non c'è più ascolto per definizione, perché è più importante difendermi che non ascoltare cose che magari sono un po' scomode. Quindi, e questo è fisiologico, non è semplice essere un'istituzione. Per questo io suggerisco la presenza, come del resto è stato suggerito anche in conferenza stampa, di un monitoraggio esterno, che a mio avviso però dovrebbe essere fatto da persone realmente esterne, multidisciplinari, professionisti di diverse formazioni, per dare una visione di insieme diversa e quindi aiutare una comunicazione che non è così banale e semplice su contenuti, soprattutto di una portata emotiva.
Pierfranco Longo, proprio su questo aspetto, su diciamo un controllo anche esterno, voi come genitori che cosa vi aspettate per evitare che accada? Il direttore Bertoli ha precisato, di solito la comunicazione funziona, però è vero che qui sembrerebbe non aver funzionato e quindi è una volta di troppo. Lei è sufficiente che la direzione, insomma, che i vertici di un istituto siano l'unica autorità, diciamo, competente a decidere se una segnalazione debba essere portata avanti?
Ma probabilmente i fatti dicono di no, nel senso, se i fatti sono quelli, se effettivamente è bloccata un'informazione talmente delicata a livello di direzione, e questo blocco ha giocato un ruolo importante poi in quello che è accaduto. In ogni caso, ruolo o non ruolo, ecco, questa comunicazione ai vertici dovrebbe darla la direzione stessa, che è una struttura preposta a dialogare con la direzione del DEX. Sul fatto che arrivino segnalazioni, e lo sappiamo come conferenza cantonale dei genitori, alla direzione su una miriade di problematiche e molto spesso estremamente meno grave di questa, lo sappiamo, però questo avviene su una spontanea iniziativa delle singole famiglie e genitori che si informano, ricercano dei contatti. Non esiste, a mia conoscenza, un meccanismo di trasparenza, chiamiamola amministrativa, per cui un genitore sa che ha una paletta, ha uno sportello unico dove può segnalare all'istituto e contestualmente alla direzione una tematica, e quindi c'è un doppio controllo o magari anche semplicemente un'analisi statistica delle problematiche. Ci sono dei problemi molto meno gravi di questo, ma comunque importanti per la vita quotidiana delle famiglie, che in qualche modo arrivano solo quando c'è un'escalation di problematica alla direzione, che poi prende atto che ci sono magari da fare degli interventi e degli affiancamenti. Ecco, forse immaginare una scuola dove il tema dell'autonomia viene declinato in modo diverso e c'è una collaborazione stretta tra la direzione, che ha molte competenze e molte più risorse anche da dedicare magari a singole problematiche, forse è una visione che i genitori stanno caldeggiando in questo momento. Sono stati commenti che ho raccolto anche fuori dall'assemblea di martedì scorso. E per il genitore spesso la scuola è unica, il docente rappresenta la scuola, il direttore rappresenta la scuola, quindi non diamo per scontato la capacità e lo scatto del genitore di superare l'autorità e armarsi di volontà e proseguire, anche perché spesso c'è la problematica, e concludo, di temere di compromettere magari la collaborazione con lo stesso istituto, perché in qualche modo sembra di tradire la fiducia dell'interlocutore che sia davanti. Ecco, se cambia la cultura e viene dato un segnale chiaro alle famiglie, sicuramente in futuro un problema del genere potrebbe non accadere più.
Emanuele Bertoli, abbiamo sentito Pierfranco Longo dire un cambiamento di cultura. La questione di questa entità, la scuola, che diciamo funziona con dei meccanismi di controllo anche interni, si ripropone anche per esempio per quanto riguarda le nomine. In questo caso il direttore arrestato era stato prima nominato docente, poi vice direttore, poi direttore. Nonostante ci fossero già state delle lamentele per dei comportamenti e atteggiamenti ritenuti inopportuni, Riassumo per chi non ha seguito tutta la vicenda che nell'ambito del suo percorso di abilitazione al DFA aveva trattato delle tematiche legate alla sessualità durante le sue lezioni di latino in modalità che non erano state apprezzate dai genitori, oppure aveva poi utilizzato una chat WhatsApp privata per parlare di queste tematiche con i ragazzi, quindi non anonima. Tutte queste problematiche sono state valutate nel percorso, o vengono valutate, non entriamo nel caso specifico, vengono valutate nel percorso di nomina a docente prima, a vice direttore, poi a direttore? Si tiene conto di questi aspetti? Si riesce a tenere conto, visto che chi contribuisce a definire se la persona è idonea a quell'incarico fa comunque sempre parte del mondo della scuola, si riesce a evidenziare il fattore umano, le problematiche anche umane, caratteriali di una determinata persona?
Guardi, mi lasci prima rispondere a una cosa brevemente e Prego. Poi arrivo su questo sì, tema. Sì. Il cambiamento della cultura o lo sportello unico sono tutte, credo, buone idee, un po' generiche, che possono andare bene. Però poi nella pratica che cosa succede? Se noi avessimo avuto informazioni sul fatto che questo docente non guardava in un certo modo le ragazze, perché queste indicazioni sono troppo generiche, dicono e non dicono, ma qualche cosa di più solido, alla fine saremmo dovuti intervenire. E alla fine, intervenendo naturalmente, da qualsiasi punto arrivino le segnalazioni, bisogna entrare sulle cose concrete. Allora, il discorso è chi sono state, quali sono le ragazze a cui questo docente ha toccato troppo spesso le spalle, chi sono le ragazze, in quale classe è successo che questo docente abbraccia frequentemente le sue allievi, quali sono le ragazze che… e quindi alla fine il chi in qualche modo ha segnalato salta fuori, perché non c'è altra possibilità. Non c'è altra possibilità di circostanziare le cose senza restare su un livello talmente generale che non dice nulla e che naturalmente può essere facilmente contestato da chi si sente sotto accusa e dice no, ma io non ho fatto un bel niente. E allora il problema non sono i canali, si possono sempre migliorare e vanno migliorati, ma alla fine bisogna arrivare comunque a delle cose circostanziate. Lo dico perché altrimenti si ha un po' l'idea che si può mettere da qualche parte in maniera anonima una cosa molto generica e poi questo dà avvio a cose precise. Senza informazioni è impossibile e le informazioni possono darle solo le persone che sono presenti, che devono parlare. Lo so che è difficile, lo capisco benissimo che è difficile, però è l'unico modo per prevenire davvero le cose, perché si sta facendo la cosa giusta. Vengo adesso alle nomine e cosa succede. Beh, chiaramente le nomine dipendono da tutta una serie di questioni, diciamo così, formali, quindi dai titoli ottenuti, i titoli disciplinari, i titoli del percorso pedagogico, in questo caso il DFA che ha fatto diciamo così l'abilitazione e che si è conclusa con un'ottima valutazione anche su quel famoso e discusso lavoro di diploma. E poi naturalmente se noi abbiamo segnalazioni o se abbiamo indicazioni che finiscono dentro nel dossier del docente, evidentemente queste cose qua devono essere considerate. In questo caso di segnalazioni non ce n'erano, il dossier da questo punto di vista non rimarcava nulla. E mi permetto di dire, se veniamo a questa storia, che si è fatto un gran discutere del perché il lavoro di diploma nel 2017 non fosse in qualche modo stato considerato per la nomina a direttore nel 2022. Ma il vero tema è un altro. Se davvero c'è un nesso di causalità tra queste due cose, allora il problema doveva essere posto al momento dell'assunzione nel 2017 come docente.
Ecco, ma appunto, ma a tal proposito, quando viene verificata l'idoneità di un candidato a docente, ci sono gli strumenti per valutare la sua idoneità anche dal punto di vista appunto umano, di comportamento? Viene chiaramente valutato l'aspetto didattico,
ma certamente la persona che fa il percorso di formatore, di insegnante, non affronta solo un percorso formativo che tratta, diciamo così, della sua capacità di insegnare in termini tecnici, ma dentro lì c'è anche
tutta una parte formativa che riguarda la postura che il docente deve avere in classe con i suoi allievi, il tipo di vicinanza che è importante, ma al tempo stesso di distanza che deve avere dai ragazzi, perché per ascoltare tu devi essere comunque vicino, ma al contempo autorevole, avere una posizione che viene riconosciuta come ascoltatore.
Sara Fumagalli, dal punto di vista di una psichiatra, c'è modo di valutare una persona o di aiutare una persona a gestire questo rapporto di cui parlava Emanuele Bertoli, di vicinanza che però non deve essere un'eccessiva vicinanza? I docenti, gli adulti in generale oggi con un'adolescenza confrontata comunque anche con tematiche legate alla sessualità sui social, su internet, eccetera, sono in grado di gestire questa relazione?
Allora, possono esserlo o possono diventarlo, su questo non c'è dubbio. Io ho grande fiducia nelle competenze dell'essere umano. È vero che l'adulto di oggi è un po' infragilito, un po' analfabeta rispetto a un aspetto umanistico e sentimentale della relazione col ragazzo, quindi ci si basa di più su aspetti pratici, tecnici, performance, eccetera. Questo immagino avvenga anche nelle valutazioni dei docenti, cioè una cultura, quando si diceva benvenga un cambiamento culturale, che viene spinto peraltro dal malessere dei nostri ragazzi, che ci stanno dicendo abbiamo bisogno di parlare di altro, cioè anche di emozioni, anche di sentimenti e anche della sessualità che fa parte della nostra vita. Da un lato io questo lo trovo positivo, lo troverei un incentivo a proporre dei percorsi di accompagnamento, di formazione che puntino su questo.
Pierfranco Longo, prima abbiamo sentito anche il direttore dire abbiamo una serie di strumenti che ci permettono anche di raccogliere le segnalazioni. Lei ha avuto l'impressione che i genitori che ha incontrato anche fuori dall'incontro di martedì sera sapessero a chi rivolgersi, al di fuori, diciamo, della direzione dell'istituto stesso?
No, non ho avuto questa sensazione. E infatti è una mia grande perplessità vedere una comunità genitoriale che ritiene di aver, tra virgolette, fatto il suo, lanciato dei campanelli d'allarme in più occasioni, così pare, e dall'altra vedere un dialogo che si è interrotto, perché, ripeto, non ho percepito la sensazione che qualcuno avesse già messo a piano di monitorare l'evoluzione della problematica. Le famiglie vicine sicuramente erano più interessate, ma la comunità dei genitori di questa scuola è fatta di tante famiglie, tanti genitori, alcuni anche distanti magari dal problema, quindi non ci si può aspettare che diciamo così ci sia una recrudescenza sull'argomento da parte dei genitori che non sono coinvolti. Non c'era un'informazione su questa disponibilità che segnala il direttore e che io so certamente esistere, però non è portata a conoscenza in modo sistematico alle famiglie. Anche semplicemente pubblicare sulla pagina del sito, come ho sentito una suggestione forse che c'è stata, di ogni istituto, sito che tutti i genitori evidentemente vanno a vedere, di alcuni riferimenti e un testo che spiega ai genitori a cosa sta a fare questa disponibilità, come è strutturata, questo può sicuramente aiutare, ecco, perché crea cultura.
Emanuele Bertoli, le confesso che nemmeno io come mamma saprei esattamente come muovermi. Non ricordo, per esempio, negli anni di scuola, negli istituti scolastici dei miei figli, che al di fuori, diciamo, di situazioni specifiche sia mai stato tematizzato, per esempio negli incontri con i docenti o con la direzione, queste vie di comunicazione, la tematica stessa di abusi sessuali, di problemi anche che possono esserci tra minori, non necessariamente tra il corpo docente e i minori. Abbiamo sentito anche la dottoressa Fumagalli precisare che serve parlarne, serve un dialogo costante con gli adulti, tra gli adulti. Non bisognerebbe allora a questo punto aumentare, parlarne di più a scuola, ecco?
Ma guardi, si può sempre parlarne di più, vorrei però...
Parlandone bene.
Ma certo, ma l'obiettivo è sempre parlare bene, non male. Ma vorrei anche cogliere comunque questa occasione per dire che se finora non si sono trovati altri canali, non si sono costruiti altri canali, non è perché, come dire, non si è voluto far nulla, ma probabilmente, mi permetto di dire, perché i canali ordinari hanno funzionato. E questa è la mia esperienza. Dal mio tavolo sono passate diverse storie, potrei dire molte storie, anche alcune che riguardano la sfera sessuale, altre che riguardano altre cose, perché i canali hanno funzionato e questa è la normalità della scuola. In questo caso sembra che le cose siano andate in maniera diversa. Allora dobbiamo rifare tutto, cambiare tutto per un caso singolo che sembra essere andato storto e che non doveva andare storto. Miglioramenti sicuramente dobbiamo immaginarli, dobbiamo farli, però anche questo elemento io credo che debba essere considerato. Penso che dobbiamo restare comunque al tema di fondo. La rete della scuola è vasta ed è strano, ma questa è la cosa su cui io non mi capacito, ed è strano che non ci siano stati canali alternativi per i quali le cose siano arrivate più in alto. Intendo dire, per esempio, se non passano dalla direzione, da altre persone all'interno della scuola. Però lo verificheremo con l'inchiesta. Segnalo anche un altro problema, che questo invece per i genitori a volte è difficile capirlo. Vengono fatte le segnalazioni, poi il tema prosegue. E poi vengono prese delle decisioni. Noi non siamo chiamati e non possiamo nemmeno far tornare indietro l'informazione per dire è andata così, è andata cos'ha. Se per esempio un contratto di lavoro viene interrotto, io non posso strombazzare a tutti quanti, guardate, abbiamo licenziato Tizio Caio perché le segnalazioni ci hanno detto questo e questo. C'è un problema di protezione dei dati, tutto questo genere di cose. Evidentemente la persona sparisce dalla realtà della scuola, per cui si capisce che non c'è più, magari qualcuno si chiederà, ma chissà, magari l'hanno spostato, no? Invece no, magari è stato licenziato. Però noi abbiamo anche una difficoltà, crediamo di fare le cose giuste perché ci sono appunto c'è rispetto della protezione dei dati, ma non abbiamo la possibilità di poi informare compiutamente su che cosa ha dato la segnalazione. Quindi questo anche è un elemento da considerare che a volte rende questo flusso di comunicazione, diciamo così, che va nelle due direzioni, complicato.
Vedo Pierfranco Longo che vuole intervenire.
Sì, ma in qualche modo, mi scusi direttore, sta dando ragione alla come si sentono i genitori che hanno fatto una segnalazione e poi non ne hanno fatto altre la direzione, perché che tipo di feedback si potevano aspettare su questa problematica dalla direzione? Cioè, mi sembra che stia confermando che in casi simili, problematici, un genitore, una volta che ha segnalato il problema, non può aspettarsi un resoconto dalla direzione. Una comunità di genitori non si può aspettare una comunicazione scritta.
E quindi non sa se la...
E quindi a maggior ragione si conferma che il dossier, una volta aperto, deve per forza fare il percorso.
Ma per questo io non ho mai incolpato i genitori o non ho mai immaginato che fosse come dire, responsabilità dei genitori dover andare avanti. Però è chiaro che se degli atteggiamenti inappropriati ci sono, vengono segnalati e continuano, qualcosa non ha funzionato. Se non continuano è un conto, ma se continuano qualcosa non ha funzionato. Però capisco, io capisco molto bene che ci sia un problema, vi dico solo che dall'altra parte noi non possiamo, qualora vengono presi in considerazione i segnali, qualora si arriva a una decisione, poi far tornare indietro in maniera esplicita e molto, come dire, trasparente. A me piacerebbe anche poterlo fare a volte, però c'è tutta anche l'immaginazione che
direttore Bertoli, siamo in conclusione, forse un'ultima domanda. Cambierà qualcosa dopo questo caso? Cioè il dipartimento, la scuola ha modo di imparare e quindi di migliorare? Si sente di già magari annunciare delle modalità diverse per il futuro?
Guardi, non mi piace questa cosa degli annunci, eccetera. Potrei farlo, ma non lo faccio perché mi pare una cosa, come dire, che veramente non è ben fatta. Posso dire cosa abbiamo fatto in passato? A seguito di un caso conosciuto tra l'altro dai media, in cui ci fu un rapporto consensuale tra un genitore e un'allieva, non di natura penale di nessun tipo, che ci vedeva, ci ha visto intervenire ma con le mani legate,
abbiamo inserito nel nuovo codice di comportamento le indicazioni secondo cui questo tipo di atteggiamenti non sono ammessi al di là del penale dal profilo del diritto amministrativo e quindi anche della reazione pedagogica. Per dire che sempre si colgono i segnali che arrivano dai casi, anche dai casi
ma sulla comunicazione, sulle vie di comunicazione.
Questo è uno dei settori su cui si potrà e si dovrà lavorare sicuramente. Ecco. Non mi faccia fare annunci che non voglio fare, certamente cogliamo i segnali e questa storia ci deve insegnare qualche cosa, ma è indubbio.
Va bene, io ringrazio i miei ospiti, mi spiace il tempo è concluso, lascio la linea al Radiogiornale, Modem torna lunedì.